Sors de chez moi, allez. Ça va pas dans ta tête. J'ai pas le temps de chialer. Je t'ai payé ma tête. J'en ai jamais douté. Maintenant, j'en regrette. Et là, tu m'as saoulé. Plus jamais, plus jamais. Oh. Moi, je voudrais tout.
Buongiorno in blu e diamo il bentornato a Domenico Panetta, imprenditore e fondatore dell'Associazione Angeli della Finanza. Buongiorno Panetta.
Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Perché ho chiesto a Panetta di essere con noi? Per andare un po' nel reale, nel concreto della nostra economia, fatta soprattutto dai piccoli e medi imprenditori italiani, per guardare poi nel concreto questi dati, no? Un PIL più 0,1, meno 0,1, in cosa si traduce quando si parla proprio di economia reale, concreta, delle nostre leve, principali leve economiche. Anche perché ci sono dei dati, quelli riferiti al CERVED, in questo caso sono dati 2017, che parla di 12.009, quindi oltre 12.000 imprese fallite nel 2017, quindi quasi 1.000 al mese, con una diminuzione nel 2018, anche se poi negli ultimi tre mesi del 2018 vediamo che c'è una sorta di impennata proprio delle liquidazioni. Questo significa aumento dei pignoramenti, quindi siamo veramente a scattare una fotografia reale di quello che sta succedendo nelle nostre piccole e medie imprese, nei nostri negozi anche, no? Per parlarci chiaramente, Panetta.
Sì, in realtà diciamo che è un fenomeno che non è quasi mai al centro dell'attenzione e questo è sbagliato. Lei ha dato dei dati importanti, dei dati fondamentali. Ovviamente la chiusura di un gran numero di aziende cosa porta? Potrebbe portare di conseguenza ad un pignoramento. Questo pignoramento potrebbe essere il pignoramento magari del capannone o del negozio, sì, dove l'azienda lavora, o ahimè addirittura dell'immobile del titolare dell'impresa, no? Dell'imprenditore stesso. E quindi diciamo tutto ciò cosa potrebbe portare? Potrebbe portare magari ad un suicidio dello stesso imprenditore, come è capitato negli ultimi giorni. Questo imprenditore cosa fa? Decide di suicidarsi, addirittura lasciando un documento, quindi lasciando una lettera e andando ad accusare quello che poi è il sistema bancario che l'ha portato al suicidio. Ovviamente lei sa benissimo che quando si parla di banche, di lobby finanziarie, di poteri forti, ovviamente anche quello che poi è il mainstream ne va a parlare pochissimo, ne parla poco.
Ma le persone che arrivano da voi, no? Mi riferisco all'Associazione Angeli della Finanza. Adesso io non dico un identikit perché non ci sarà un'unica tipologia, però ci sono dei comuni denominatori.
Diciamo che nei primi anni, quando è nata l'associazione, quindi nei primi anni, chi era, diciamo, il personaggio, passami questo termine, tipo, era la persona che magari aveva debiti nei confronti di banche e nei confronti di finanziarie. Ad oggi troviamo persone che hanno debiti nei confronti di banche finanziarie e ci aggiungiamo debiti nei confronti dell'erario, nei confronti dello Stato. ci andiamo ad aggiungere, no? Anche perché cosa incide moltissimo sulla chiusura, così come abbiamo detto all'inizio delle attività, il caro tasse. Molti stimano un 40% di caro tasse sulle aziende. In realtà come numero, insomma, non è proprio il 40%, perché non si tiene conto di quello che poi sono i contributi previdenziali, quindi se li andiamo a sommare arriviamo ad un 70% circa di tasse che incidono per le imprese, che incidono per il piccolo negozio, perché qui abbiamo anche la piccola bottega, no, che abbiamo sotto casa. E perché abbiamo tutte queste tasse? Perché in realtà noi abbiamo, e nessuno lo dice, abbiamo dei debiti nei confronti dei mercati esteri che vanno pagate, e questo nessuno lo va a dire, perché noi abbiamo questo 70%, arriviamo quasi a questo 70% di tasse, no? E quindi a volte con rabbia dico, ma ci provassero loro ad aprire nel 2019 una piccola partita IVA. Attenzione, qua non parlo di grande azienda, parlo di piccola partita IVA, a queste condizioni reggere per 40 anni poi alla fine, no? Diventa veramente veramente difficile. E se mi consente, aggiungerei abbiamo parlato di pignoramenti, anche delle leggi che non vanno a tutelare il piccolo e medio imprenditore in caso di pignoramento. Perché dico questo? Perché si parte col presupposto, nel momento in cui viene notificato un pignoramento, quindi ci troviamo dinanzi ad uno scenario che perdo casa, perdo il capannone o perdo il negozio, quel prodotto finanziario o quel conteggio del debito nei confronti dello Stato sia un debito esatto, quindi un conteggio esatto, un prodotto finanziario corretto. Quindi partiamo dal presupposto che il giudice dà per buono che quel prodotto finanziario è corretto e che quel conteggio magari di debito nei confronti dello Stato è corretto, e si procede direttamente con il pignoramento. Ma perché non vanno a verificare se quei prodotti sono giusti?
Quindi voi fate una, voi chiedete questo, questa è la vostra proposta?
È chiaro, c'è, cioè, la nostra proposta. Anzi, se c'è qualcuno, qualche politico in ascolto, la proposta è: ma perché, signori miei, non mettiamo in condizioni di verificare direttamente? Abbiamo il pignoramento? Ok, contestualmente la magistratura si dovrebbe accertare che quel prodotto è un prodotto finanziario corretto, se parliamo di mutuo, quindi che non c'è usura, che non c'è anatocismo, c'è un debito nei confronti dello Stato, di verificare che quei conteggi sono esatti e procedere con il pignoramento. Perché dare per buono che è tutto corretto quello che fanno? Per quale motivo?
No,
e perché
chiarissimo.
Dobbiamo mettere in condizioni magari la grande impresa, la media impresa o il piccolo imprenditore e di spendere del denaro per verificare se quei prodotti sono corretti? Ma lo trovo assurdo e non politicamente corretto, diciamo così. Non politicamente corretto, cioè qui la gente deve poter vivere. Si parla tanto, no? Le aziende, le attività, il piccolo negozio devono essere il motore trainante della nazione, no?
Però bisogna mettere nelle condizioni in modo che possano continuare ad esserlo. È chiarissima la posizione.
Decisamente sì. Quindi mi auguro che veramente una volta per tutte si vada veramente a tutelare, perché qui tutti quanti si svegliano la mattina, no? Dobbiamo tutelare la grande e media e piccola impresa. Poi magari c'è un pignoramento, la persona è in difficoltà magari, e viene dato per buono cosa? Quello che è magari la banca promuove, in questo caso il pignoramento. Ma assolutamente. Guardi, io credo che una nazione seria, mi faccia dire questa cosa qui, anche se so che una nazione seria non dovrebbe tutelare i propri cittadini.
Beh, questo...
non lasciare che poi i propri cittadini si vadano.
Ma questo nelle dichiarazioni lo affermano tutti, poi però passare alla concretezza, no, diventa altra cosa. Torniamo a sentirci. Grazie a Domenico Panetta, imprenditore e fondatore dell'Associazione Angeli della Finanza. Buona giornata.
Grazie
e buon lavoro, Panetta.
Grazie buona ancora. Buona giornata a tutti.
Allora, adesso c'è un tema, ve l'ho annunciato, di cui vogliamo tornare a occuparci perché non capiamo che fine ha fatto. Di cosa stiamo parlando? Del certificato di idoneità statica che alcune città hanno già avviato come verifica, emissione, quindi controlli del patrimonio immobiliare pubblico e privato già da qualche anno. Sicuramente ha fatto un po' da spartiacque anche il terremoto di Abruzzo del 2009, di cui moltissimo si è parlato soprattutto nel 2016 nell'occasione dell'altro terremoto, gli altri terremoti che hanno colpito il centro Italia. E però vogliamo capire a che punto siamo nella verifica dei nostri stabili, quanti di voi hanno il certificato di idoneità statica della loro piccola, media, grande abitazione, del loro condominio, della loro impresa. E c'è il caso Milano. Milano è stata la prima città nel 2014 a fare appunto da apripista a renderlo obbligatorio. E allora a che punto siamo? Dopo 5 anni, un bilancio, 5 anni non completi, ma un bilancio si può fare di quella che possiamo definire una sorta di anagrafe della sicurezza dei nostri edifici. Io ringrazio per essere con noi Bruno Finzi, che è presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Milano. Buongiorno presidente.
Buongiorno.
Allora, prima di tutto le chiedo, cos'è un certificato di idoneità statica, il CIS?
Allora, innanzitutto più che certificazione si tratta di un controllo di idoneità statica. Rispetto a quello che lei ha detto, e cioè la data del 2014, che è la data di pubblicazione del regolamento edilizio del Comune di Milano, bisogna precisare un'altra cosa, sì. Che la prima scadenza che prevede questo regolamento è fine del 2019, quindi rispetto alla statistica che lei dice quanti si sono messi in regola, diciamo che la prima scadenza nella quale il Comune chiederà rendiconto chi l'ha fatto, chi ce l'ha, chi non ce l'ha, è la fine del 2019.
Però siamo già a maggio, no? Quindi
sì,
ormai è piuttosto vicina.
Ma lei mi insegna che gli italiani, soprattutto
vero,
perché questo controllo di idoneità statica ha una durata nel tempo, una durata di 15 anni, tendono a non anticipare troppo,
vero,
le cose. E quindi abbiamo notato, soprattutto nei primi mesi di quest'anno, un incremento dei depositi dai soli 100 depositati alla fine della l'anno scorso, siamo a 500 alla fine d'aprile, quindi
stanno
c'è una
correndo
curva incrementale. Sì. Le assemblee di condominio hanno messo in agenda questo punto all'ordine del giorno, per esempio nel novembre dell'anno scorso, poi da lì a incaricare il tecnico e eseguire questo controllo di idoneità statica certamente passa del tempo.
Certo.
Il discorso virtuoso del Comune di Milano è stato quello di rendersi conto non tanto della questione sismica, perché il territorio di Milano
è la preposta come domanda. Certo, Milano, diciamo che guardando a tutto, no, il territorio italiano non rientra proprio nelle zone sismiche, quantomeno in quelle più esposte.
No, tutta l'Italia è sismica,
sì.
Però Milano, diciamo, l'accelerazione sismica con la quale bisogna progettare i nuovi fabbricati non è così intensa, così elevata come per esempio nell'Appennino d'Italia,
certo.
E quindi è una zona sismicamente meno a rischio delle altre d'Italia. Quello che è stato il discorso invece del Comune di Milano è quello di salvaguardare i proprietari dal degrado dei materiali di costruzione. Quando la nostra norma tecnica nazionale parla di 50 anni di vita utile per una struttura di una civile abitazione, ciò non significa che dopo 50 anni questa struttura crolla, però che dopo 50 anni è necessario un controllo, un monitoraggio, una manutenzione magari straordinaria e non ordinaria. E rispetto a questa data di 50 anni ha voluto dire con questo regolamento: andate a verificare dopo 50 anni lo stato di consistenza del vostro fabbricato. È sicuro dal punto di vista di quello che sono le portate delle vostre strutture, oppure in questi 50 anni sono state manomesse, demolite delle pareti portanti per ampliare i locali, tolti dei pilastri, eliminati delle travi, per cui non è più sicura. Ovvero ancora la seconda parte di questi controlli riguarda le strutture cosiddette secondarie, e cioè ci sono delle gronde, dei fregi di facciata, dei camignoli o delle ringhiere che sono pericolose perché non più stabili e quindi possono cadere in testa dei passanti o causare la caduta di chi abita in questa abitazione. Quindi è un doppio controllo, sia sulla statica delle strutture, sul degrado dei materiali, che sulle parti elementi secondarie.
Ecco, cosa è emerso finora da questi controlli? Cioè, quali sono le criticità più ricorrenti?
Allora, di questi circa 500 depositati fino a fine aprile, diciamo che il 40% ha delle prescrizioni. Il tecnico incaricato che ha svolto questo tipo di controllo ha trovato delle cose da mettere a posto. Il CIS viene messo con prescrizioni di lavori di messa in sicurezza da eseguire nei successivi 2 anni, e quindi il CIS, il controllo di idoneità statica, rimane valido pur se obbliga la proprietà o l'amministratore a eseguire questi interventi di messa in sicurezza nei 2 anni successivi all'emissione. Principalmente i difetti trovati riguardano strutture secondarie e non strutture principali, anche perché nel caso di gravi difetti di strutture principali si passerebbe a divieto di agibilità immediato per la sicurezza degli abitanti e una messa in sicurezza immediata, e quindi il CIS è un qualcosa che potrebbe scatenare questo fatto, ma non si autodenuncia. Quindi i depositi che abbiamo sono solo di controlli positivi o con prescrizioni.
Allora, abbiamo detto che Milano ha fatto da apripista, quindi c'è un'esperienza particolarmente virtuosa, ma esiste un'emergenza paese da questo punto di vista? Io mi viene in mente, tra i vari rapporti che sono pubblicati, quello anche recente di Save the Children e Cittadinanza Attiva sulle nostre scuole, no? Lì ovviamente stiamo parlando di strutture pubbliche, però a livello proprio di paese, l'Italia come si presenta?
Ma noi abbiamo diversi cicli di costruzione, e quello più pericoloso per noi, per l'Italia, è quello immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché vi è stata una ricostruzione importante, tantissime abitazioni sono datate negli anni 50 e 60 e purtroppo sia le normative nazionali, che non prevedevano ancora il sisma, sia i materiali da costruzione non erano così avanzati o diciamo durevoli nel tempo come oggi si è obbligati a fare costruendo in qualità, e quindi il degrado appunto di questi materiali da costruzione può causare problemi in tutte e soprattutto nelle edificazioni dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Chiarissimo. Presidente, a questo punto, se le va, ci sentiamo tra un po', quando avremo proprio tutti i dati, perlomeno di questo primo quinquennio di avvio del controllo di idoneità statica a Milano. Così abbiamo anche più elementi per commentarli. La ringrazio per questa mattina. Buon lavoro.
Grazie
a Bruno Finzi, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Milano, e speriamo che veramente